Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa l'inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è costui? Rispose: non lo so. Condussero dai farisei quella che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato. Altri dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e lo interrogarono: è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci vede non lo sappiamo. E chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui. All'età parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età, chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose: se sia un peccatore non lo so, una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete dirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Lo insultarono e dissero: suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo: proprio questo mi stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?» E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: «Tu credi nel Figlio dell'uomo?» Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in Lui?» Gli disse Gesù: «Lo hai visto, è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore», e si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: «È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi». Alcuni farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato. Ma siccome dite: noi vediamo, il vostro peccato rimane». Parola del Signore. Leggere per intero questo lunghissimo brano, anche se poi si fa fatica senza l'ausilio del foglietto ad avere davanti agli occhi tutto il racconto, soprattutto l'andamento del racconto, però sono quelle pagine che bisogna leggere dall'inizio alla fine, non si possono fare delle sintesi perché si rischia di non comprendere appieno il grandissimo insegnamento che l'Evangelista Giovanni ci vuole dare a questo racconto. Un racconto che evidentemente meriterebbe più meditazioni. Ecco, io quindi cercherò oggi di essere abbastanza sintetico per mettere in luce solamente il punto focale, il punto centrale di tutto questo articolato dialogo. Il brano, come abbiamo ascoltato, si svolge fondamentalmente in tre parti. La prima parte in cui avviene il miracolo, che dà l'occasione di un confronto, scontro tra Gesù e i farisei. Lo scontro tra Gesù e i farisei è il tema che attraversa tutto il Vangelo di San Giovanni, e anche i sinottici, sebbene in maniera più sfumata. Perché San Giovanni mette a tema questo scontro così duro, così aspro, che poi porterà a morte Gesù? Perché se ci pensiamo, questo è lo scontro eterno che c'è nell'umanità, tra Dio e gli uomini, tra la luce e le tenebre. È il dramma nel quale ogni giorno noi viviamo. Non è forse vero che siamo in conflitto dalla mattina alla sera con Dio, con noi stessi, con il mondo? Ecco, il dramma dell'uomo è questo, che si trova sempre in una situazione di conflittualità, che potrebbe avere la possibilità di risolvere i propri problemi e non li risolve. E perché non li risolve? Non li risolve perché oggi il Vangelo ce lo ricorda, perché l'uomo è presuntuoso. Allora il brano, il racconto si svolge in tre parti. Quindi la prima dà l'occasione, attraverso l'episodio dell'acquisto della vista da parte del cieco nato, il secondo questo lungo riba, e la terza parte la conclusione quella che poi ci interessa di più. Io sono venuto nel mondo perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Non è questo il messaggio di Gesù che continuamente si rivolge all'umanità perché possa trovare in lui la luce della vita, la forza per abbandonare il peccato, la capacità di iniziare una esistenza nuova, di creare una società nuova? Per inciso, non è forse questo lo sforzo che quotidianamente sta facendo questo grandissimo Papa per richiamarci all'essenzialità del Vangelo? Vedete come è capace di ricondurre i problemi all'essenzialità. Anche l'altro giorno, quando ha redarguito tutti i politici che aveva davanti, no? Ma noi siamo sempre davanti a un'alternativa: il bene o il male, la luce o le tenebre, la verità o la menzogna. Facciamo un esame di coscienza: noi dalla mattina alla sera che cosa inseguiamo? Qual è il nostro ideale di vita? Qual è il fine del nostro agire? Qual è la nostra preoccupazione? È quella di crescere nella verità, nel bene, nella comunione, nell'armonia? Perché vedete, il mondo non può cambiare se i singoli non cambiano, e i singoli non cambiano se non c'è qualcuno che comincia a cambiare e trasmette agli altri questo insegnamento, che fa vedere, che mostra agli altri che è possibile costruire un'esistenza diversa, che è possibile costruire una società diversa, che Gesù è venuto nel mondo per questo. Allora il brano del Vangelo ci vuole far capire perché questo non succede. In fondo il ragionamento teologico che fa San Giovanni, in fondo è molto semplice, è molto banale. No, basterebbe avere solamente il buon senso, perché qui l'unico intelligente, l'unico che ha buon senso è il cieco, no? Dice, ma scusate, ma voi parlate tanto, date tante risposte, dite tutto questo, però c'è un fatto. Prima ero cieco, adesso ci vedo. Voi dite che Gesù è un peccatore, ma da quando in qua? Voi insegnate sempre che Dio ascolta i giusti e non ascolta i peccatori. Allora, questo qui mi guarisce, mi dà la vista, come fa a essere un peccatore, no? Un ragionamento di buon senso. Allora, vedete, da una parte c'è una situazione reale che è venuta, concreta, indiscutibile, indubitabile. C'è un fatto che è palese sotto gli occhi di tutti, così come la nostra vita ce l'abbiamo sempre davanti agli occhi e noi non la vediamo. Anch'io adesso, dopo 30 anni di vita religiosa, comincio a vedere delle cose che prima non vedevo. Ma dico, ma com'è possibile? Eppure dalla mattina alla sera facevo l'esame di coscienza, guardavo, ragionavo, pensavo, eppure avevo le fette di salame davanti agli occhi. Perché come mai adesso vedo quello che non vedevo 30 anni fa? Eppure non è che fossi, ero sempre in convento, non è che fossi, vivessi un'altra vita, non è che non mi preoccupassi di capire. E questo è il problema nostro, del nostro cuore. Noi siamo ciechi, siamo tutti ciechi dalla nascita. Siamo tutti ciechi dalla nascita, siamo tutti ciechi che Dio vuole guarire, che Dio vuole illuminare. Siamo tutti ciechi ai quali Dio vuole, con la sua saliva, col fango, togliere, cioè con i suoi sacramenti, vuole togliere queste squame, come le ha tolte a San Paolo sulla via di Damasco, vi ricordate? Per far questo è necessario, prima di tutto, essere consapevoli di essere ciechi, e poi bisogna fare quello che dice Gesù. Allora il cieco nato, lui sapeva che era cieco. Gesù gli ha detto, non gli ha detto niente, ma tra l'altro questo miracolo non è nemmeno chiesto da, no, né dal cieco né dai parenti né da altri, è Gesù che prende l'iniziativa. Allora questo ci deve far ricordare anche che qui siamo davanti a una grandissima pagina di rivelazione, perché Giovanni ha questa grandissima abilità di prendere spunto da situazioni che sono avvenute per parlarci del grande mistero di Dio. E qui come è questo miracolo è l'immagine simbolica di quello che avviene per tutti e per l'umanità. Gesù prende l'iniziativa di venire in questo mondo per dare la luce ai ciechi, cioè per far vedere gli uomini, per far vedere agli uomini la verità, per guarire tutti gli uomini. Ma gli uomini, per poter ricevere questo dono, prima di tutto devono essere consapevoli di essere ciechi. E poi devono fare quello che dice Gesù, qualsiasi cosa. Vedete, il cieco poteva anche rifiutarsi, poteva anche ribellarsi, non sapeva chi era Gesù, non, era cieco, non l'aveva mai visto, no, si è sentito mettere addosso della saliva con del fango. Io vorrei vedere voi, se io venissi lì a mettervi della saliva sul fango, sulle orecchie, che voi acconsentiste. Il cieco va, obbedisce, spera, quantomeno facciamoci furbi, quantomeno speriamo, no? Dice, così non risolviamo niente, proviamo a fidarci di quest'uomo, no? Anche noi, così non risolviamo niente, proviamo, così continuiamo a soffrire dalla mattina alla sera, continuiamo a essere in conflitto, continuiamo a non risolvere le nostre situazioni familiari, fraterne, sociali, ma le risolviamo? No, al massimo deponiamo un po' le armi e rimaniamo così in uno stato di non belligeranza, ma sempre conflitto è. Allora io dico, ma almeno proviamoci, almeno speriamo, cosa ci rimettiamo a provare? E il cieco va e si lava e ci vede. E qui comincia questo scontro tra gli scribi, i dottori della legge, i sapienti secondo l'uomo, secondo la natura, i dotti e gli ignoranti, i semplici. I dotti e i sapienti con la loro sapienza, dice San Giovanni anche in altro posto, non hanno riconosciuto Dio. Non riconoscono Dio. Perché? Eppure si basano su argomentazioni, no? Pensate un po', loro dicono, ma Mosè ci ha detto che di sabato non bisogna far niente. Allora questo fa un miracolo, non può venire da Dio. Il ragionamento a quale logica risponde? Risponde alla logica razionale nostra, a delle categorie, dei criteri che sono semplicemente naturali. Ma Dio appartiene a un altro mondo, noi siamo chiamati a entrare in comunione con un'altra logica. Una logica però che non richiede una intelligenza grandissima, non richiede una rivelazione iniziatica, esoterica, richiede il buon senso. Il buon senso. Dice, ma come? Ma io prima ci vedevo, adesso ci vedo. Prima non ci vedevo, adesso ci vedo. Ma come può essere un peccatore questo qua? Ma basta un po' di buon senso, no? Come può essere peccatore uno che dà la vista al cielo? Casomai deve essere per forza amico di Dio, no? E così dovremmo fare noi con la fede, ma chi vive la fede, che veramente, che cosa ha dimostrato? È di diventare santo, ad esempio, di entrare nella pace, di entrare nella gioia, di entrare nella felicità, di diventare un uomo generoso, un uomo diverso. Capite? Però i farisei continuano. Ma tu sei anche... E poi vanno dai genitori, e i poveri genitori, anche loro, paralizzati dalla paura. Ah, ma noi non sappiamo, no? e chiedete a lui, no? Vedete, sono dinamismi psicologici che impediscono di ricevere la luce della vita. Dietro allora ci abbiamo la paura dei genitori, la presunzione degli scribi e farisei, l'orgoglio di non volersi piegare, l'orgoglio di non voler riconoscere di essere di fronte a qualche cosa di nuovo, la libertà di poter accogliere la novità della vita, perché la vita soprattutto quella che viene da Dio porta sempre delle novità, delle cose inattese, e noi per poter accogliere e comprendere le novità che Dio prepara per noi dobbiamo avere un cuore disponibile, dobbiamo essere umili. L'umiltà non è quella che immaginiamo noi, dove uno si sente così un cretino, no. L'umiltà è semplicemente riconoscere quello che siamo, riconoscere i nostri limiti, non pensare di essere diversi da quello che si è, non presumere di essere più intelligenti di quello che si è. E difatti la conclusione è questa: io sono venuto nel mondo, dice Gesù, perché coloro che non vedono vedano. Quindi vedete, per poter accogliere Gesù, per conoscere il segreto della vita, per conoscere il mistero della vita, per poter risolvere una volta per tutte quella sofferenza, quel dolore, quel limite, quell'angoscia, quelle cose che assediano la nostra anima, dobbiamo essere disponibili, dobbiamo prima di tutto vedere queste cose ed essere disponibili, essere consapevoli di avere bisogno di qualcuno, come il cieco. Allora, se noi siamo consapevoli di avere assoluto bisogno che qualcuno venga a integrare le nostre deficienze, allora questo qualcuno verrà nella nostra vita. Ma se non abbiamo questa consapevolezza, non verrà nessuno, neanche Gesù. E infatti Gesù lo dice: io sono venuto nel mondo perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Perché diventano ciechi? Perché chi presume di sapere dimostra di essere un cieco e diventa ancora più cieco, perché si scaglia contro la verità e quindi precipita ancora di più nel buio in cui si trova. E il dramma finale della nostra esistenza sarà questo: abbiamo avuto la possibilità, ci è stato offerto un dono e non l'abbiamo saputo accogliere. Questo è tutto il dramma del Vangelo di San Giovanni, che inizia già dal prologo. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre. Attenzione, perché le loro opere erano malvagie. Chi ama il male odia la luce. Chi ama il male rifiuta Dio, lo sappia o no. Chiediamo allora al Signore oggi di poter ricevere la vista come questo cieco nato, che è un nostro fratello, simile a noi. Anche noi siamo tutti ciechi nati, riconosciamoci bisognosi di luce. Cerchiamo di vedere se amiamo il male o il bene. Cerchiamo di allontanare dal nostro cuore l'amore per il male e vedrete che la luce di Dio si espanderà nei nostri cuori e ci darà un'esistenza nuova.